visto che questa è l'ultima puntata del Sottosopra per quest'anno, eccovi una bella classifica dei migliori Sottosopra del 2022, ovvero quelle vicende che ci fanno pensare a un mondo sempre più capovolto. Io sono Selvaggia Lucarelli e questo è Il Sottosopra, un podcast di Cora Media. Il primo sottosopra è quello della vicenda Giulia Torelli. Non so se vi ricordate di lei. Giulia Torelli di professione collabora con varie riviste e riordina gli armadi altrui, ma crea vari disordini sui suoi social. Insomma, lei a settembre, dopo la vittoria alle elezioni di Giorgia Meloni, se ne esce con una brutta frase sugli anziani, che col loro voto insomma sarebbero stati i veri responsabili, secondo lei, di questa decisione politica. Anziani che, sempre secondo Giulia Torelli, insomma farebbero più o meno meglio a morire. Scoppia un putiferio, io stessa riprendo quel video e lo commento duramente, insomma succede un macello. A distanza di mesi l'accaduto però secondo me merita una riflessione. Ora, è vero che Giulia Torelli è un personaggio con una sua piccola notorietà che ha detto una cosa indifendibile, è vero che non si può avere una pagina con migliaia di follower, cercare platea, visibilità e poi stupirsi se una scemenza detta con quella superficialità fa il giro del mondo, ma i media, essendo Giulia Torelli un pesce piccolo, se la sono sbranata. Gli stessi media che chiudono un occhio su mille malefatte di VIP potenti, che non chiedono conto di pandori venduti per beneficenza e che in realtà non sono venduti per beneficenza, con lei non hanno avuto pietà, nonostante insomma il peso specifico di Giulia Torelli nel mondo dei famosi sia minimo. Oggi, guardandomi indietro, se avessi previsto l'effetto a cascata sui media, non avrei mai ripreso quel video. Ho trovato l'attenzione mediatica su di lei decisamente sproporzionata e a tratti anche becera. Ho visto TG e Talk occuparsi del caso nel modo proprio più stupido, più superficiale, senza arrivare al cuore della questione, che non era tanto che cattiva questa Giulia Torelli, ma proprio il concetto di responsabilità delle nostre parole quando decidiamo di avere un pulpito e una platea sui social. Insomma, Giulia Torelli è stata carne da macello per i soliti giornalisti pavidi che non hanno pietà solo se non conti niente. Un altro sottosopra, il secondo che citeremo oggi, è quello che riguarda Matteo Salvini e la gita in Polonia. Insomma, in visita in una cittadina polacca, il leader della Lega ha ricevuto un'accoglienza non proprio mielosa. Il sindaco gli ha mostrato una maglietta con il volto di Putin, rievocando la simpatia del segretario leghista per il leader russo. Ora, la faccia di Salvini quando capisce che si è fatto 2000 chilometri per fare una figura di merda, di quelle da medaglia d'oro alle Olimpiadi delle figure di merda, è qualcosa che ci consolerà per sempre nei momenti più bui dell'esistenza. Anche perché, pensate non tanto al gesto in sé, ma alla premeditazione. Cioè Salvini che dice: guarda, vengo a trovarvi, il sindaco polacco che gli dice: caro Matteo, vieni, vieni, e che però nel frattempo dà incarico a un suo assistente di ordinare una maglietta con la faccia di Putin su Amazon, che poi si fa affiancare da Salvini al comizio e che poi lo umilia con una spietatezza che forse neanche Putin. Insomma, chi di felpa colpisce, di t-shirt perisce. Il terzo sottosopra va a Fedez, e nella fattispecie quando Fedez ha invitato Gerry Scotti a fare due chiacchiere nel suo podcast. Gerry Scotti, colto, io non so bene perché, da inspiegabile ottimismo sullo spessore culturale dei suoi interlocutori, cita a un certo punto l'attore e regista teatrale Giorgio Strehler. Fedez e il suo co-conduttore Luis Sal commentano così:
chi cazzo è Strehler, raga?
Insomma, pare che il giorno dopo Gerry Scotti abbia chiamato Fedez consigliandogli vivamente di vedere un po' di teatro, magari anche l'opera, di frequentare la Scala, e lui forse gli ha risposto di preferire l'ascensore. Quarta posizione della lista, appunto, dei migliori momenti del 2022, la merita sicuramente Elisabetta Franchi, che, come ricorderete, ha fatto un commovente discorso sulle donne e il lavoro.
Quando me una donna in una carica importante, se è molto importante, poi non ti puoi permettere di non vederla arrivare per 2 anni.
Ebbene, qualche mese dopo, a dimostrazione che siamo un paese in cui la memoria conta parecchio, come no, riceve in Campidoglio un doppio riconoscimento: il premio d'eccellenza per i meriti imprenditoriali riconosciuti, come no, e storia d'eccellenza, con lei anche Milena Gabanelli. Pare che dopo la cerimonia Elisabetta Franchi, visto che Gabanelli va per i 70 anni, le abbia offerto un posto da caposarta. Giulia L, inevitabile la presenza nella classifica dei sottosopra, proprio insomma dell'influencer Giulia L. Ora, più intricata di una puntata di Beautiful e del regolamento di Ballando con le Stelle tutti insieme, la vicenda di Giulia ha tenuto banco a lungo, perché centinaia di migliaia di sue adoranti follower hanno sempre creduto ai suoi zuccherosi racconti su bambini petalosi e su famiglie allargate, e questo senza mai sollevare un dubbio. E questa vicenda, allargando lo sguardo a tutto quello che si beve la gente sul web, insegna una cosa precisa e cristallina.
Perché i coglioni vanno inculati, cazzo!
No, in realtà scherzo, nessuno dovrebbe adottare l'inganno o la manipolazione della realtà per far crescere in termini reputazionali ed economici il proprio brand. Però, insomma, vogliamo dirlo, è anche ora di darsi una svegliata, su. Il sesto sottosopra è il processo Amber Heard e Johnny Depp. Al di là dell'esito del processo, che poi aprirebbe un discorso troppo lungo, resta il fatto che questo pietoso spettacolo è e rimarrà per sempre tutto quello che non dovrebbe essere un processo in cui si tocca il tema della violenza domestica. Ora, dalla spettacolarizzazione delle udienze alla stampa aggressiva, alla creazione delle tifoserie, l'unica sicura maltrattata in questa vicenda è stata la dignità e la riservatezza che merita un tema così complesso. Troppo complesso perché finisca in pasto alle fiere affamate di gossip. Anche perché se Amber avesse vinto la causa, oggi parleremmo di vittimizzazione secondaria anziché della strega cattiva che voleva rovinare l'immacolato Depp. Detto questo, per me l'effetto più drammatico del processo sono state le perizie psichiatriche ad Amber Heard da parte di aspiranti influencer tipo tal Maria Beatrice, che su TikTok addirittura valutava l'eventuale colpevolezza dell'attrice e l'innocenza di Depp in base alla mimica facciale.
La risposta, in my humble opinion, dopo aver fatto una lettura delle sue espressioni durante le testimonianze e l'interrogazione, sia che no, non è colpevole.
Insomma, c'è gente sul web che per una fronte aggrottata sarebbe pronta a dare l'ergastolo, il che insegna una cosa: prima di un'udienza, a porte spalancate con le TV piazzate in aula, è meglio farsi il Botox. Il settimo sottosopra è lo schiaffo di Will Smith a Chris Rock. Il comico americano fa una battuta sulla moglie di Will Smith e l'attore macho, che evidentemente è ancora alla ricerca della felicità, sale sul palco per dargli un pizzone. Ne nasce un appassionante dibattito su quanto le parole facciano più male di un pizzone. Ora, io rispetto le opinioni di tutte, può essere anche vero, e di tutti naturalmente, ma secondo me è gente che non ha mai ricevuto un pizzone in faccia, perché per la cronaca, ve lo garantisco, fa malissimo. L'ottavo sottosopra è per la coppia Totti e Ilari. Insomma, lo sapete, si lasciano, lui si tiene le borse, lei gli orologi, diventa una specie di finale di mondiale in cui se la giocano Rolex contro Chanel. Poi lui si fidanza con Noemi, che è uguale a Ilari però con le borse dissequestrate, e lei si fidanza con un tedesco che è uguale a Totti, cioè non parla l'italiano. Insomma, il cinepanettone 2022 senza neppure le battute di Christian De Sica. Grazie. Il nono sottosopra è tutto per Massimo Giletti. Massimo Giletti che con le sue Hogan, ricorderete, calpesta elmetti di soldati russi nel suo reportage di guerra. Momento che rimarrà appunto uno degli attimi più eroici dal fronte ucraino. Anzi, no, il momento più eroico rimarrà quello in cui ad Odessa, nonostante si sentano degli spari in sottofondo, si rifiuta di fermare la diretta dicendo così questa cosa che ora ascolterete a operatori e addetti alla sicurezza.
25 minutes in 25 seconds, ok? Don't worry, be happy. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy. Ok?
Anche qui si dice, ah, ma questa cosa favorisce l'evasione fiscale. Signori, da qualche anno in Italia abbiamo gli scontrini.
E infine, il sottosopra migliore del 2022 è il rapporto tra Giorgia Meloni e il POS. Noi pensavamo che Giorgia, arrivata al governo, avrebbe dichiarato guerra ai nostalgici del comunismo. Invece ha dichiarato amore incondizionato ai nostalgici dei sesterzi. Il suo pensiero fisso è la passione per il contante e la guerra al POS. Cioè, 30 anni di militanza politica, un ministero, la fondazione di un partito, un'opposizione forte al governo che l'ha preceduta. Finalmente il paese nelle sue mani, in mezzo a pandemia, crisi economica, guerra, e lei si fissa col POS. Cioè, il suo problema di vita è il POS. Ora, io penso che ci debba essere qualcosa di freudiano che va oltre il suo rappresentare una destra reazionaria. Forse c'è un tema pregresso, forse anche Giorgia Meloni, come tutti noi, una volta ha fatto una di quelle figure di merda epiche, tipo far battere 12 prodotti in cassa e poi transazione rifiutata. Con la gente in fila che ha lo sguardo di chi sta pensando, vedi sta pezzente, ecco. Deve essere successa una cosa così, c'è una ferita dal passato che brucia, altrimenti non si spiega. Fatto sta che alla fine ogni suo tentativo di alzare il tetto del contante è stato bocciato dalla Commissione europea. E forse lì Giorgia ha capito finalmente che si può battere cassa all'Europa solo se la cassa è fornita di POS. Il Sottosopra torna il 9 gennaio. Sottosopra è un podcast di Cora Media scritto da Selvaggia Lucarelli con la collaborazione di Serena Mazzini. La cura editoriale è di Francesca Milano. La sigla e la supervisione del suono e della musica sono di Luca Micheli. La post-produzione è di Luca Micheli e Cosma Castellucci. Il producer è Alex Peverengo. Le fonti dei contributi audio sono indicate nella sinossi.